Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, Donald Trump ha imposto una cultura dell'impunità a un anno dal suo ritorno alla Casa Bianca. Il titolo che apre questa mattina Le Monde si riferisce al fatto che oggi, 20 gennaio 2026, è un anno dall'entrata alla Casa Bianca di Donald Trump. L'inaugurazione ci fu il 20 gennaio 2025. Dall'inizio del suo nuovo mandato il presidente ha ignorato tutte le regole, scrive Le Monde, sia a livello nazionale, nominando figure fedeli alla sua causa, sia a livello internazionale. Questo potere assoluto permea ormai ogni livello della sua amministrazione. Vi leggo la parte iniziale di questo pezzo, che parte ricordando quanto detto da Trump ai quattro giornalisti del New York Times che lo hanno intervistato un paio di settimane fa. Loro gli hanno chiesto se lui vede dei limiti al suo potere sulla scena mondiale, e lui ha risposto: sì, una cosa, la mia moralità, la mia mente è l'unica cosa che può fermarmi, e va bene così, non ho bisogno del diritto internazionale, ha risposto Trump. Nessun controllo e contrappeso, quindi nessuna norma, nessuna convenzione, nessun impegno multilaterale, scrive Le Monde. Un uomo solo, il più potente del mondo, solo con la sua coscienza. Il problema è la testa che porta una corona, scrisse William Shakespeare nell'Enrico IV. Chi salva il suo paese non infrange alcuna legge, preferisce appunto annotare il presidente americano su X, lo ha scritto nel febbraio 2025 riecheggiando una citazione attribuita a Napoleone. Già nel 2019, durante il suo primo mandato, Trump aveva affermato che ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione lui ha il diritto di fare ciò che vuole. Non è questo ciò che afferma, scrive Le Monde, questo articolo sul potere esecutivo, e non è questo ciò che desideravano i padri fondatori della democrazia americana. Allora, questa Le Monde, ecco Die Welt, per esempio, tedesco, che ha questo titolo: una valutazione onesta della politica estera di Trump. Si tratta di una lunga panoramica divisa per aree del mondo, l'Ucraina, l'America Latina, l'Europa, dei primi 365 giorni del secondo mandato di Trump, che, scrive Die Welt, è intervenuto in ogni continente e in ogni zona di crisi, cambiando il mondo. Vi leggo l'attacco: è stato il vice capo di gabinetto di Trump, Stephen Miller, a descrivere più chiaramente il nuovo ordine internazionale che il suo presidente ha plasmato in modo decisivo nel primo anno del suo mandato. Viviamo in un mondo governato dalla forza, un mondo governato dalla violenza e del potere, ha dichiarato Miller in un'intervista a CNN poco dopo l'arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte dell'esercito statunitense. Allora, nelle ultime ore Donald Trump ha reiterato il suo desiderio di prendersi la Groenlandia. Gli europei non opporranno molta resistenza, ha detto il presidente. Ha scritto anche Trump al primo ministro norvegese, collegando le sue mire sulla Groenlandia al fatto che non gli hanno dato il Nobel per la pace. Ormai sembra appunto tutto più assurdo rispetto a quello che uno potrebbe pensare di assurdo. Non mi sento più obbligato a essere un uomo di pace, ha affermato Trump, quindi reiterando il suo desiderio di beccarsi la Danimarca. Oggi però potrebbe essere un giorno decisivo proprio per la questione Groenlandia, ma dal lato delle tariffe, dal lato dei dazi. Reuters ci informa che possibly as early as Tuesday, cioè possibilmente sin da oggi, martedì, potrebbe arrivare la sentenza della Corte Suprema che costringerebbe Donald Trump a rivedere la sua politica sui dazi, e quindi anche forzatamente a rivedere quelli decisi contro gli otto paesi che hanno appoggiato le posizioni della Groenlandia. Già oggi, infatti, la Corte Suprema potrebbe emettere una sentenza sulla costituzionalità dei dazi di Trump. Allora, il presidente, applicando tutti questi dazi, ha fatto, diciamo così, legalmente, anche se l'espressione ormai vale molto poco per quanto riguarda Trump, ha fatto appello da un punto di vista legale ad una legge del 1977, si chiama l'International Emergency Economic Powers Act, per aggirare il Congresso e regolare il commercio internazionale. Allora, hanno discusso il caso a novembre i giudici, e almeno due giudici conservatori, cioè Amy Coney Barrett e Neil Gorsuch, si sono uniti alle tre giudici liberal per esprimere il loro scetticismo nei confronti della scelta di Trump. Allora, se la maggioranza dei giudici dovesse decidere che non esiste alcun tipo di emergenza, e che quindi spetta al Congresso e non a Trump decidere sui dazi, il presidente sarebbe costretto, almeno in parte, a rivedere la sua strategia e quindi a rivedere anche la sua politica di pressioni e di minacce nei confronti della Groenlandia. Tra l'altro, proprio su questa storia dei dazi, oggi si trova un pezzo interessante su Business Insider che riprende uno studio del Kiel Institute for the World Economy, un think tank tedesco, pubblicato ieri, secondo cui la gran parte dei dazi statunitensi imposti da Trump, cioè il 96% dei dazi imposti da Trump, è stato pagato dagli acquirenti statunitensi, dai consumatori statunitensi, mentre circa solo il 4% dell'onere tariffario è stato pagato dagli esportatori stranieri. Lo studio afferma che l'aumento di 200 miliardi di dollari nelle entrate doganali che il governo degli Stati Uniti ha raccolto nel 2025 dai dazi è stata pagata, una tassa pagata quasi interamente dai consumatori americani. Lo studio del Kiel Institute ha esaminato oltre 25 milioni di registrazioni di spedizioni per un valore di quasi 4 mila miliardi di dollari tra gennaio 2024 e novembre 2025. E i ricercatori appunto hanno rilevato che i prezzi delle importazioni statunitensi aumentano di un importo quasi pari a quello dei dazi, mentre i volumi degli scambi commerciali si contraggono. I risultati sono in linea con altre ricerche, Harvard Business School, Budget Lab di Yale, gli analisti di Deutsche Bank e di Bank of America, che hanno affermato lo scorso anno che sono proprio gli americani a pagare i dazi. Comunque lui va avanti per la sua strada, ci apre oggi BBC, il sito di BBC, che scrive: Trump afferma che porterà al 100% la minaccia di dazi sulla Groenlandia, mentre l'Unione Europea promette di proteggere i suoi interessi. Allora Donald Trump ha promesso di dare seguito alla minaccia di imporre dazi, adesso dice che vuole arrivare fino al 100%. In un post su Truth Social, insomma nelle prime ore di stamattina, ha dichiarato di aver avuto un'ottima telefonata con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, di aver concordato un incontro in Svizzera a Davos questa settimana tra le parti varie, e poi ha aggiunto: la Groenlandia è fondamentale per la sicurezza nazionale e mondiale, non si può tornare indietro su tutto, su questo sono tutti d'accordo, scrive Trump. Non si capisce in che modo siano d'accordo gli alleati europei, infatti restano compatti a sostegno dell'indipendenza, dell'autonomia e della sovranità della Groenlandia. Ci apre a questo punto sulla Groenlandia, ma da un altro punto di vista, quello dell'alleanza transatlantica, il New York Times titolo: Trump sta spingendo l'alleanza tra Stati Uniti ed Europa sull'orlo del precipizio, mentre il presidente Trump cerca di imporre una coercizione ai leader europei sulla Groenlandia, questi, i leader europei, si chiedono l'impensabile, e cioè un'alleanza lunga 80 anni è destinata a fallire. Allora, sull'altro fronte, quindi quello di Minneapolis, ci sono oggi altre novità interessanti. A Minneapolis non scende la tensione per l'invio delle truppe federali. L'amministrazione Trump ha chiesto a un giudice di respingere la richiesta del Minnesota di bloccare l'aumento degli agenti dell'ICE. Sono arrivati appunto in Minnesota circa 3.000 agenti federali, e quindi in Minnesota non li vogliono. L'amministrazione Trump fa ricorso. Tra l'altro, ieri un giudice federale di Washington si è rifiutato di impedire al Dipartimento per la Sicurezza Interna, quello di Kristi Noem, di chiedere ai legislatori di fornire un preavviso di 7 giorni prima di tentare di ispezionare i centri di detenzione per immigrati, cioè il Dipartimento Unito alla Homeland Security chiede a deputati e senatori un preavviso di 7 giorni prima di farli entrare nei centri di detenzione per immigrati. Quindi continuano le difficoltà per gli stessi deputati e senatori per ispezionare i centri dove vengono richiusi i migranti dall'ICE. Infine, ieri si è celebrato negli Stati Uniti il Martin Luther King Day, se ne accorti in pochi, verrebbe da dire, considerato il momento, gli dà insomma grande spazio il Guardian, che titola "La lotta continua". Lunedì il Martin Luther King Day è stato celebrato con parate e funzioni religiose in tutti gli Stati Uniti, ma la celebrazione per i successi del leader per i diritti civili, scrive il Guardian, assassinato negli anni 60, è stata attenuata dalle preoccupazioni contemporanee sull'eguaglianza razziale e sociale e sulla repressione dell'amministrazione Trump a Minneapolis. Durante un comizio ad Harlem, il reverendo Al Sharpton ha fatto riferimento a Renee Good, la 37enne madre di 3 figli, uccisa da un agente dell'immigrazione. "Se li ha insultati, questo dà loro il diritto di spararle?" ha chiesto. "Ora si parla di mandare la Guardia Nazionale, di mandare più agenti dell'ICE. Siamo in una situazione," dice il reverendo Sharpton, "in cui il dottor King avrebbe combattuto contro questo paese. Dobbiamo impegnarci a combattere e a fare in modo che accada ciò che deve accadere per preservare il sogno del dottor King", ha detto Al Sharpton. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.